E invece è possibile. La mia gomma posteriore è stata bucata e si sta sgonfiando quasi a vista d'occhio.
A quel punto ero dentro nel cinema, non ero più uno spettatore. E lì appunto un attimo di panico che mi ha fatto innanzitutto correre in avanti, poi correre all'indietro, poi decidere così senza ragionare molto di chiudermi in macchina e partire a razzo.
Storie di gomme forate e di gare di solletico in una puntata che si intitola Non avevo capito male.
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
Che grande gioia quando possiamo tenere insieme due storie che non hanno praticamente niente a che fare tra di loro, perché una è la storia di un giovane uomo che va a fare birdwatching nelle saline di Cervia e lì si trova che qualche malintenzionato vuole rubargli la sua attrezzatura da fotografia e quindi scappa su tre ruote con la sua automobile. Insomma, gliel'avevano raccontata questa storia, lui sperava che fosse semplicemente una buttata, invece no, non aveva capito male. E la seconda storia invece è la storia che abbiamo trovato in un documentario bellissimo che si chiama Tickled, l'impero del solletico, che racconta di questo giornalista che scopre che ci sono dei ragazzi che vengono minacciati da questa misteriosa associazione dopo aver partecipato a delle gare di solletico, cioè legati mani e piedi con delle persone che fanno loro il solletico. Ecco, quelle gare vengono riprese e quando loro chiedono semplicemente che quei video non vengano divulgati, si ritrovano veramente sotto un terribile fuoco incrociato. E quindi questo giornalista, quando si accorge che ci sono delle gare di solletico, pensa che sia un errore e poi invece no, non aveva capito male e andrà fino in fondo a scoprire la verità che sta dietro a quelle gare di solletico e a quei tentativi davvero di minaccia fortissima nei confronti di questi giovani che avevano partecipato a queste gare. La puntata si intitola esattamente così e tiene insieme queste storie esattamente per questo. Non avevo capito male. Benvenuti. Sto viaggiando a 110 all'ora su una strada provinciale col cuore che batte all'impazzata e su tre ruote. Ma facciamo un passo indietro. Greta, mia moglie, deve seguire il suo solito corso di formazione a Bologna e questa volta, non avendo altri impegni, le propongo di accompagnarla. Essendo appassionato di birdwatching, io poi proseguirò verso le saline di Cervia per cercare, osservare e fotografare tutta l'avifauna del luogo. Mi documento un po' su dove appostarmi, quali sono i luoghi di maggiore interesse, e mentre sfoglio il mio libro sul birdwatching in Italia, leggo che c'è da quelle parti una zona generalmente ricca di uccelli molto belli e che io non ho mai visto. Decido di fare tappa lì, dopo aver lasciato Greta alle sue faccende. Leggo anche, però, di prestare attenzione perché in quel luogo sono stati riscontrati spesso furti sull'attrezzatura. Quindi consiglio al manuale non lasciare niente di valore in auto. Io però possiedo una sola fotocamera, tra l'altro di scarso valore essendo un modello base. Quindi non mi preoccupo e preparo la mia gita in solitaria. Arrivati a Bologna, salutata la moglie, proseguo con tutto l'entusiasmo e la pace nel cuore. Mi sistemo nel mio B&B, vado a mangiare qualcosina per cena e una volta a letto programmo nella mia testa l'intensa giornata di avvistamenti che mi aspetterà l'indomani. Sveglia presto, colazione veloce, saluta l'ospite e via. I fenicotteri mi attendono.
È una passione che ho coltivato da più di 10 anni, penso, una quindicina d'anni. Ho iniziato a appassionarmi alla fotografia così amatorialmente. Ho un paio di amici molto appassionati di birdwatching e ho cominciato ad andare con loro nei boschi a camminare e mi ha da subito appassionato il fatto che c'è una molteplicità di sfumature, no? Mentre prima di conoscere questo mondo conoscevo quei quattro uccellini che vedevi fuori casa e basta. Invece ho scoperto di cose bellissime, magnifiche, uccelli strani, coloratissimi, che vivevano di fianco a casa mia, no? Di cui io non avevo idea. E mi piace molto prendermi soprattutto del tempo, aspettare. Poi se riesco a fare la foto a un uccellino che non ho mai fotografato, mi piace l'idea, insomma, di riuscire a, come dire, andare a caccia senza far del male a nessuno.
Che spettacolo vederli all'alba, rilucenti di quel rosa e fucsia caratteristico al sorgere del sole. Le saline sono uno spettacolo e, facendo arrabbiare qualche automobilista che viaggia veloce, mi sposto di qua e di là, avvistando per la prima volta molte specie caratteristiche dell'ambiente della salina. Dopo pranzo decido di spostarmi verso la zona di cui avevo letto sul mio libro. Inizialmente lascio la macchina in un parcheggio adiacente a un bosco. Non c'è anima viva. Entro nel bosco, i sentieri non sono per nulla curati, ragnatele e tronchi ad ogni passo. Decido di tornare indietro, anche perché non si riesce ad avvistare nulla. Nel fare il ritorno all'auto, vedo una macchina scura che si affianca alla mia. Panico. Ma per fortuna dura poco, perché mi accorgo che le due persone all'interno stanno parlando tra di loro. Prendo la mia macchina e riparto. Giunto ad una torretta di avvistamento ai piedi di uno stagno, noto con piacere che non sono solo. Altri due o tre birdwatcher sono seduti con le loro macchine fotografiche professionistiche a rubare scatti naturalistici. Mi siedo con loro e ammiro ancora una volta limicoli mai visti prima d'ora. Spatole, cavalieri d'Italia, piro piro piccoli, sono ammaliato. Inizio a scattare le mie foto. A un certo punto un signore inizia a raccontare di una sua esperienza, quando, tornando verso la macchina, un giorno in quella zona era stato avvicinato da due persone che avevano iniziato a chiedergli qualcosa. Lui, subodorando le intenzioni dei due, li aveva catechizzati e cacciati a male parole. Aggiunge poi di stare attenti e non lasciare niente in auto. Infatti quei malintenzionati hanno escogitato questo trucco: mentre tu sei a fare le foto, ti bucano una gomma, poi aspettano che torni, ti accorgi del danno e inizi a cambiarla, lasciando ovviamente la tua attrezzatura nell'abitacolo e lasciando anche la serratura aperta. In quel frangente loro arrivano, magari uno ti chiede anche se hai bisogno di una mano, mentre l'altro ti spazza la macchina fotografica, obiettivi e tutto quello che può prendere. Dopo questo tranquillizzante racconto e passato ancora un po' di tempo, saluto i miei compagni di foto, mi accingo a riprendere l'auto e vado verso l'alloggio serale. Mentre passo di fianco ad un ristoratore, un tipico bar-ristorante per camionisti, vedo però volare sulla mia testa dei gruccioni. Dei gruccioni, bellissimi uccelli dalle piume coloratissime, che si muovono in gruppo, nutrendosi di calabroni, cavallette e altri insetti. È la prima volta che li vedo e ovviamente decido di svoltare a sinistra, trovare un posto per lasciare l'auto e provare a fotografare quelle meraviglie. Dopo una mezz'oretta di estasi, faccio il mio ritorno all'auto. Mentre salgo, mi sembra di sentire un rumore come di aria che esce da una bocchetta. Esco dall'auto, faccio il giro. No, non può essere. No, non è la mia gomma, è impossibile. E invece è possibile. La mia gomma posteriore è stata bucata e si sta sgonfiando quasi a vista d'occhio. Entro in panico. Ho ancora la mia povera ed economica macchina fotografica al collo. Non so cosa fare. Inizio a correre verso il ristorante, ma dopo pochi passi penso che quelle persone potrebbero inseguirmi, dato che siamo su una stradina isolata e che il ristorante è ad almeno 300 metri di distanza. Probabilmente c'è qualcuno appostato dietro a quel rudere di fianco al quale ho parcheggiato la mia auto. E poi i ristoratori cosa potrebbero fare per me? In un istante la decisione. Salgo in auto e fuga. Scappo. Corro. E se mi inseguono? E se mi speronano?
Chiamare i vigili, chiamare la polizia, era tutto, dovevo prendere una decisione in brevissimo tempo nella mia testa, no? Quindi di sicuro la cosa che avrei voluto evitare in tutti i modi era trovarmi a tu per tu con queste persone, un po' perché ci tenevo abbastanza alla mia macchina fotografica, ma al di là di quello, quindi mi spiaceva eventualmente donargliela così. E poi appunto perché insomma mi faceva abbastanza paura mettermi di fronte a delle persone che magari, sai, non avevano scrupoli, non avrebbero avuto scrupoli a tirare fuori un coltello.
Ed eccoci all'inizio di questo racconto, perché mentre penso a queste cose sono già a 110 km all'ora, superando tutti i limiti di velocità consentiti, guardando negli specchietti retrovisori se noto qualche auto che mi insegue, cercando di vedere se dietro di me c'è quel furgone bianco con quei due tipi che mi avevano insospettito mentre parcheggiavo l'auto di fianco al rudere. Sta scappando. Ma ora cosa faccio? L'unica cosa da fare è sperare. Sperare che abbiano deciso di non mettersi a inseguirmi. Sperare che la mia auto non sbandi. Sperare di trovare un gommista. Dopo qualche chilometro vedo un semaforo, verde per fortuna. Di fianco al semaforo, un'officina. Freno deciso ed entro. Salvo, forse. Sono le 17:30, loro stanno chiudendo. Mi tremano le gambe, racconto la disavventura e molto gentilmente mi aiutano cambiandomi la gomma. Il mio respiro si fa un po' più regolare. Scrivo a Greta, mia moglie. Penso che adesso andrò al B&B e tutto sarà solo un ricordo. Ringrazio, pago, saluto e attraverso piccole strade poco frequentate che non mi fanno stare per nulla tranquillo, arrivo all'alloggio. Ceno in una pizzeria lì vicino, per la pizza lo stomaco non è mai chiuso, e torno a godermi il meritato riposo. Che giornata, che esperienza. Il mattino dopo saluto la gentile signora proprietaria di casa e mi avvicino all'auto. La gomma anteriore è sgonfia. Non ci posso credere. Mi hanno seguito. Una vampata di calore mi sale mentre mi avvicino all'auto e scopro che no. Per fortuna è solo un'impressione data dal fatto che la ruota è leggermente girata e in leggera salita. Proseguo la mia giornata più tranquillamente. Visito le saline di Comacchio con i suoi ospiti pennuti e nel tardo pomeriggio riprendo il viaggio per Bologna con una gomma nuova e una storia in più da raccontare. Piccolo inciso finale. Puntuale mi è poi arrivata la multa a casa. Ho provato a chiamare i vigili di Comacchio spiegando la situazione. Loro, gentilissimi, mi hanno detto che avevo fatto una cosa molto pericolosa viaggiando a quella velocità e con una ruota completamente sgonfia. Quindi, a maggior ragione, la multa la dovevo pagare. Ah, le foto dei gruccioni. Niente di che. If I leave it tomorrow. Loro sono Lynyrd Skynyrd che cantano Free Bird, cioè uccello libero, per raccontare la storia di Luca che è un birdwatcher ma in realtà è anche un uomo che sa salvarsi la vita, direi. Pronto Luca, buongiorno.
Ciao Matteo, buongiorno a te.
Quante volte ti sei trovato in pericolo come questa?
Mai più dopo quella volta, direi. No? È stata la prima e ultima volta in cui mi sono trovato in quella situazione.
Senti, tu Luca speravi che di avere capito male, no? Speravi di avere capito che insomma era successo questa cosa a quel signore che te l'ha raccontata, ma che fosse estemporanea come accadimento?
Sì, più che altro non pensavo potesse succedere a me con l'attrezzatura veramente basic che avevo, non essendo un birdwatcher professionista. Avevo proprio il minimo indispensabile per un amatore, quindi non avrei mai immaginato potesse
accadere,
attirare le attenzioni di qualcuno.
Ecco Luca, già questa cosa mi interessa moltissimo. Che differenza c'è tra un birdwatcher professionista e un amatore?
A parte il fatto che uno sa fare le foto e l'altro no.
Ah, ok, sta nelle fotografie, non nell'osservazione.
Penso un po' tutto, nel senso che io mi sono appassionato a questa cosa e ho cominciato a farla così alla domenica a tempo perso. Chi lo sa fare immagino che sappia bene dove appostarsi, come appostarsi e poi ha un'attrezzatura che sicuramente è più professionale costosa di quella che avevo io, che era una macchina fotografica, appunto.
Senti, ma tra birdwatcher, perdonami, ma mi incuriosisce moltissimo questa comunità. C'è una comunità, evidentemente, vi incontrate sul web, vi scambiate delle cose, no? Foto, immagini, luoghi.
Sì, diciamo, per un certo periodo ho frequentato qualche gruppo Facebook, così, ma...
Adesso basta.
Sono fuori, diciamo, però sì.
Sei fuori dal tunnel del birdwatching.
Esatto, purtroppo, perché mi piacerebbe rientrarci volentieri, ma non ho più il tempo per farlo, faccio sporadicamente, proprio rarissimamente.
Senti, quando hai raccontato questa storia a tua moglie o alla tua compagna, adesso insomma la differenza è sempre sottile, cosa ti ha raccontato?
Ma in realtà niente, perché lei era appunto a fare il suo weekend di formazione, le ho detto questa cosa.
E ha detto, saranno fatti tuoi se vai a fare birdwatching in posti pericolosi.
No, siamo rimasti abbastanza sconcertati, ma senza, cioè, forse lei non ha molto percepito quello che ho percepito io, insomma la pericolosità del momento per quello che ho sentito io.
Senti Luca, se non ricordo male tu sei un maestro elementare, giusto?
Giusto, sì.
E mi ricordi, perché mi aveva incuriosito questa cosa, voi avete una scuola che è un progetto particolare per cui non avete libri, non ci sono materie, non ci sono voti, giusto?
Esattamente, sì, cerchiamo di fare quello che fa star bene il bambino, senza, cercando di non annoiarlo, seguendo delle indicazioni. Vi ricordo che il programma non esiste più, visto che lo dico, visto che tutti dicono seguite il programma, però cercando di far divertire i bambini allo stesso tempo in cui insomma apprendono, lavorano insieme.
E siete una scuola pubblica, giusto?
Sì, una scuola pubblica varese.
Fantastico. Luca, ti ringrazio moltissimo per il recap sulla scuola, che insomma ci hanno sentiti tre volte, credo di avertela chiesta tre volte, ma, ma anche se voluto per questa storia di birdwatching. Ricordiamo a casa, non fatelo, non andate su tre ruote a tutta velocità. Luca, grazie ancora, in bocca al lupo per tutto, a presto.
Grazie a te, grazie sempre per quello che fate, che è bellissimo e importantissimo. Grazie,
a presto. Ciao.
Ciao. Daylight falls upon the path, the forest falls behind. Today I am not prey to dark uncertainty. The shadow trembles in its wrath, I've robbed its blackness blind.
Johnny Mitchell che canta I Think I Understand, credo di avere capito. E ora, dopo la chiacchierata che siamo fatti con Luca, ascoltiamoci Ilaria Gaspari che ci racconta qualcosa su quello che ha letto nella storia di Luca.
La storia di Luca, che ha dei tratti anche molto rocamboleschi, molto divertenti, è una storia che secondo me ci fa riflettere, beh, intanto su quanto sia antica la struttura di ogni racconto, cioè l'idea che ogni storia in fondo è la storia di una ricerca, in questo caso la ricerca di queste immagini, di questa visione della vita degli uccelli che lui va a immortalare con la sua strumentazione e con tutto questo, quindi anche questo carico prezioso di oggetti che potrebbero essere rubati, che sono preziosi per lui perché gli servono a questa finalità, preziosi gli occhi dei ladri che probabilmente li rivenderanno. Ecco, quindi c'è questa idea di una tensione, una intenzione verso qualcosa, quella di fotografare questi gruccioni, e la foto dei gruccioni, ci dice lui in conclusione, non è venuta niente di che, ma in realtà l'ha portato a vivere una vera e propria peripezia, una avventura vera e propria che gli costerà certamente una multa, ma che in realtà ha preso la forma definitiva di una storia. E nella forma definitiva di questa storia c'è anche il fatto che in realtà appunto queste fotografie, quindi l'oggetto inizialmente ricercato, non siano venute niente di che, ma quello che rimane è lo slancio narrativo, è l'astuzia, e diciamo astuzia anche un po' incosciente, di dover sopperire a quello che ha subito appunto il buco, il famoso buco nella gomma, a cui lui reagisce viaggiando e buttando il cuore oltre l'ostacolo e viaggiando appunto su tre ruote, e quindi cercando di portare in salvo la sua strumentazione, e in effetti riuscendoci. Ecco quindi che l'astuzia lo soccorre e lo porta ad attraversare un terreno accidentato per raggiungere un obiettivo che in fondo si rivela non così importante.
Matteo Caccia racconta.
Ho creato una carriera esaminando il lato della vita più strano e bizzarro. Così, quando ho scoperto che esistevano le Competitive Endurance Tickling, cioè le gare di resistenza al solletico, la mia curiosità si è accesa. Questo è quello che scrive David Farrier all'inizio del suo documentario Tickled. Ad organizzare le gare di solletico era una compagnia americana chiamata Jane O'Brien Media, che una volta al mese organizzava un evento a cui potevano partecipare giovani da tutto il pianeta. Se selezionati, ottenevano un volo gratis a Los Angeles per 4 notti in un hotel elegante e $1,500 in contanti. Nei video delle gare ci sono dei giovani legati mani e piedi su un materasso da palestra con altri ragazzi che gli fanno solletico. Sembra davvero una specie di federazione sportiva del solletico. Dave, il giornalista, decide di scrivere una mail alla Jane O'Brien Media dicendo che gli sarebbe piaciuto intervistare qualche responsabile. Ma invece di avere un sì o un no come risposta, riceve questa mail. A essere brutalmente onesti, un giornalista omosessuale non è una cosa che gradiremmo avere. Cerchiamo disperatamente di non avere partecipanti omosessuali in questo progetto. In una puntata che si intitola Non avevo capito male, la storia di oggi è quella del documentario Tickled, l'impero del solletico. State con noi. La risposta ricevuta via mail, invece di dissuadermi, mi ha spinto a curiosare ancora di più. Chiesi a Dylan, un amico nerd, di scavare un pochino nel web e abbiamo scoperto che la Jane O'Brien Media era operativa al di fuori dell'America, specialmente in Germania, col nome di Nederdirstein, e abbiamo scaricato oltre 300 domini, tutti legati al solletico. La mia ricerca in breve è diventata un blog, poi un articolo e poi un podcast negli Stati Uniti. Insieme a Dylan abbiamo deciso di fare un documentario, ma 2 settimane dopo ci ha contattato l'avvocato della compagnia. Era un avvocato newyorkese molto famoso. La sua lettera ci intimava di smettere quello che stavamo facendo, altrimenti sarebbero stati guai. Ci informava che negli Stati Uniti era partita un'azione legale contro di noi. Non avevo soldi per un avvocato in Nuova Zelanda, dove vivevo, e tantomeno li avevo per affrontare il sistema giuridico americano. Come ciliegina sulla torta, mi arrivò una lettera dalla Jane O'Brien Media che diceva che erano partite 3 persone da New York per la Nuova Zelanda per incontrarmi. Il primo incontro avvenne in un aeroporto. Va tutto liscio fino a quando uno dei 3 mi aggredisce dicendo che non possiamo filmare. A venirmi in aiuto è una guardia dell'aeroporto che gli fa presente che in Nuova Zelanda la legge permette a tutti di filmare negli spazi pubblici, ma il tipo si accende ancora di più. La sera stessa ricevo una chiamata in cui mi ripetono che il meeting dell'indomani dovrà per forza essere senza telecamera. Durante l'incontro capisco che quei 3 non hanno niente a che vedere con questioni legali. Sono arrivati fino a qua solo per intimidirmi. Qualsiasi cosa abbia in mente di fare, vale sicuramente la pena alla Jane O'Brien Media non farmela passare liscia. Sono quasi tentato di mollare il colpo, ma ho coinvolto Dylan e lui non vuole darla vinta a questo gruppo di bulletti e loro in risposta minacciano Dylan di rovinargli la vita. Non avevo mai sentito minacce di quel tipo in vita mia, e specialmente per via di gare di solletico. Un gruppo di bulletti che minaccia non può averla vinta, così io e Dylan decidiamo di partire per gli Stati Uniti. Prima della partenza contattiamo almeno un centinaio di ragazzi coinvolti nei video, ma solo uno accetta di parlarci. Ero molto giovane, dice, e ho pensato che avrei guadagnato molti soldi solo per farmi fare il solletico e avevo bisogno di soldi in quel periodo. Un membro della mia famiglia si era ammalato di cancro e i soldi a casa servivano più che mai. Quando arrivai, notai che c'erano solo ragazzi. Mi ritrovai legato su un materasso con 4 ragazzi addosso che mi tastavano per farmi ridere. C'era un bodybuilder, un esperto di arti marziali e un paio di attori di spot pubblicitari. Era una sorta di tortura. Dopo averlo fatto me ne dimenticai, fino a quando, qualche anno fa, il video non mi si è piazzato davanti sulle pagine di Google. Ho mandato un'email alla Jane O'Brien Media chiedendo di rimuovere il video. Non avendo risposta, scrissi a YouTube dicendo che stavano usando illegalmente il mio nome. YouTube rimosse il video e il giorno dopo mi arrivò una mail in cui si diceva che non avrei dovuto farlo. Il video ricomparve su YouTube e ovunque. Bastava mettere il mio nome su un qualsiasi motore di ricerca e partiva. Alla fine crearono un sito web con quel video, con il mio nome, il mio indirizzo, la mail e il numero di telefono. Tutto accompagnato dal disclaimer: idiota, attenzione, possibile pervertito. Mandarono delle email al mio datore di lavoro, suggerendogli di sbarazzarsi di me in quanto gay dichiarato col fetish del solletico tra maschi. Ho dovuto fronteggiare tante cose a causa di quel video e la mia vita ne ha risentito molto.
Vado di fretta, non ho più tempo, datemi retta, Gino mi aspetta, dentro un'alfetta, piena di muffa. Vado di corsa, vado a una festa, piena di gente, molto entusiasta, ora non posso, vado di prescia, forse ritorno.
Ma era strano che questa società vivesse solo per screditare i ragazzi che vengono solleticati oppure calunniare me. Non capivo ancora perché fossero così aggressivi. Quindi arrivo negli Stati Uniti, mi presento di fronte alla loro sede e decido di fare un ultimo tentativo, ma niente, mi sbattono la porta in faccia. Allora trovo un uomo in Florida che gira anche lui video sul solletico, ma a differenza di Jane O'Brien Media non ha problemi a parlarne. Lui mi dice che fare solletico a una persona legata è un piacere sadico. Dice che il feticismo del solletico si è diffuso verso la fine degli anni 90. Tutto è incominciato grazie a una giovane donna molto interessata all'argomento chiamata Terry Di Sisto. Mi disse che il suo metodo era quello di attrarre via mail i ragazzi, promettendo loro quello che desideravano: computer, macchine fotografiche, contanti, tecnologia, biglietti per i concerti. In cambio avrebbero dovuto soltanto fare dei video in cui si facevano reciprocamente il solletico. Anche lui mi confermò che se qualcuno dei ragazzi decideva di sfilarsi, Terry rendeva la vita di quei ragazzi un inferno. Diffondeva spezzoni dei filmati, creava una terribile reputazione per quelle persone. Le cose si fecero davvero serie quando un ragazzo di 19 anni si vide arrivare al dormitorio del college due uomini dei servizi segreti americani. Le indagini del giornalista portarono alla luce che in realtà dietro a Terry De Sisto si nascondeva un tale David D'Amato, vicepreside di una scuola superiore di New York. Il giornalista passò all'FBI quello che aveva trovato e nel giro di una settimana lo arrestarono. Venne fuori che il padre di David D'Amato era fondatore di uno dei più grandi studi legali di Wall Street. Fu riconosciuto colpevole di abuso e di frode cibernetica, ma non venne fuori una parola sul solletico né sui furti d'identità. Terry De Sisto sparì dai radar intorno al 2006 e poco più tardi fece il suo ingresso sulla scena Jane O'Brien. Decido a quel punto di andare a New York e cercare di parlare con David D'Amato. Ci sono tante cose che non mi tornano. La finalità di tutti quei video che costano tanti soldi, ma non capisco dove vengono diffusi e il motivo di quelle reazioni sproporzionate nei confronti di chiunque dissenta dal progetto. Mi nascondo davanti a casa sua. Aspetto 4 giorni. E poi, finalmente, esce. Sto per incontrare l'uomo che è stato una minaccia per molte vite, compresa la mia, e non ho idea di cosa aspettarmi. Gli parlo mentre sale in auto. Mi dice solo che non ama essere seguito e che per lui parlano i suoi avvocati. In albergo quella sera sono perseguitato dai dubbi. Per chiarirmi le idee, riprendo in mano i primi file che avevo raccolto su questo argomento. Fra i vari domini scaricati da Dylan trovo un'unica cartella dal titolo My Documents. Non me la ricordavo. Dentro c'era tutto quello che cercavo. C'è la firma di David D'Amato su un modulo di registrazione della società tedesca Netherstein. C'è un contratto con la compagnia investigativa che ha assoldato Jane O'Brien per controllarci. Ci sono firme a nome di Jane O'Brien e c'è la laurea in giurisprudenza di David D'Amato. Ci sono le cifre della enorme eredità ricevuta dai suoi genitori. Con tutto questo in mano, contatto il primo avvocato newyorkese che mi aveva contattato per minacciarmi. Lo incontro e capisco che nessuna lettera nei miei confronti era mai partita dal suo studio. Come tante cose legate ad Amato, erano solo menzogne. Menzogne per sostenere la sua dipendenza da video sul solletico. Ho iniziato questo viaggio spinto dalla curiosità per quello che mi era semplicemente sembrato uno spot molto bizzarro, ma ora penso che il solletico non sia mai stato il soggetto. I temi di questa storia sono il potere, il controllo e le molestie. Non c'era nessun business milionario dietro a Terry Di Sisto, dietro a Jane O'Brien o dietro a David D'Amato. C'era solo la malattia di una persona e il punto in cui può spingersi. Una persona che è riuscita a proteggersi con tanti soldi per continuare a foraggiare la sua ossessione. Loro sono Animotion, che cantano Obsession, mentre la storia che vi abbiamo raccontato è un riassunto abbastanza fedele di quello che succede in questo documentario di cui vi abbiamo parlato, che si intitola Tickled, l'impero del solletico, è fatto da David Farrier e Dylan Reeve. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontarvi la nostra storia seriale tratta dal podcast Gravidanzia.
HPC6 è una macchina in grado di realizzare 600 milioni di miliardi di operazioni matematiche al secondo, che è una cifra enorme. Per capirla un po' meglio dobbiamo immaginare che se io, lei e tutto il resto del mondo ci mettessimo da adesso a fare calcoli e facessimo solo quello tutti i giorni dell'anno e tutte le ore del giorno, ci metteremmo 2 anni per fare il calcolo che una macchina del genere fa in un secondo.
Un sistema migliore fa forse tenere il volume un po' più basso, non più alto, semplicemente perché anche con un volume più basso sentirò meglio. Invece con dei sistemi di riproduzione scadente, per poter capire quello che viene detto, per non perdere le parole in un film, sarò costretto ad alzare un po' troppo il volume, e quando poi arriva lo scoppio, il rumore intenso eccetera eccetera, devo correre ad abbassarlo, perché se no diventa molto fastidioso.
Queste sono le voci di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24, in onda venerdì alle 22.45, domenica alle 14. Io sono Enrico Pagliarini e vi aspetto anche in podcast con tutte le interviste in edizione integrale.
Matteo Caccia racconta.
Chiudiamo questa settimana con l'ultima puntata di questa settimana del podcast Gravidanzia, che continuerà anche nella prossima. È un podcast di Danilo Cinti insieme a Giulia Rocco. Racconta il loro percorso verso la genitorialità e tutto ciò che hanno vissuto in questo momento della loro vita, dalle sensazioni fisiche a quelle emotive, fino a ciò che hanno provato nel loro cambio di ruolo nella società di cui fanno parte. Danilo ci parlerà della pressione sociale riproduttiva e della sua personalissima classifica delle tipologie di papà. State con noi.
L'utilizzo stesso del termine famiglia nel nostro paese è legato ancora tristemente alla riproduzione. Marito e moglie sono una coppia. Marito, moglie e figli costituiscono invece una famiglia. E non parliamo neanche della percezione pubblica mediamente riservata alle coppie omogenitoriali. Prendete tutto questo, mescolatelo con l'età che avanza, con gli amici che appunto mettono su famiglia, e sarete vittime della pressione sociale riproduttiva. Nessuno può esserne immune. È praticamente impossibile non sentirsi inadeguati anche solo per una frazione di secondo la prima volta che un amico ti mette in braccio suo figlio. Poi passa, ci si fa l'abitudine. È in qualche modo necessario per sopravvivere tra i 30 e i 40 anni, quando l'80% dei tuoi amici fa figli, come è accaduto a noi. Dopo un po' la nostra identità è diventata quella di adulti senza figli. Siamo stati cioè adulti che non sono genitori, circondati da amici che lo erano. È così che ti percepisci, quasi orgogliosamente, e nel nostro caso direi anche serenamente. Così, dopo la prima ecografia, quando la tensione era un po' calata e avevamo abbracciato l'idea che il nostro percorso verso la genitorialità stesse diventando reale, abbiamo fatto una fatica incredibile a dirlo agli altri. Un po' perché l'ansia che qualcosa potesse andare storto è stata la nostra compagna di viaggio più fidata. Un po' perché esplicitare agli altri che a 40 anni stavamo per diventare genitori ci suonava strano, poco attendibile, poco credibile. Un pensiero a cui doversi abituare. Davvero stava capitando anche a noi? Questa sensazione di scissione in me si rafforzava ogni volta che raccontavo della cosa a qualcuno. Reazione tipo degli amici con figli. Che bello, bravi! Ma nei sottotitoli leggevo chiaramente: era ora, finalmente sei uno dei nostri. Cioè, rinforzo positivo per lui, senso di estraneità retroattiva per me. Ma perché fino a 10 minuti fa ero uno di serie B? Reazione tipo degli amici senza figli. Ma dai, che bello! Però nei sottotitoli c'era scritto: ma no, pure tu, addio. Cioè, senso di tradimento per entrambi. Lui tradito, io traditore. In questo trambusto emotivo e sconquasso identitario, dopo quasi 5 mesi di gravidanza, mi sono fatto però per la prima volta questa domanda: ma io che padre sarò? Qualche anno fa, per prendere in giro i miei amici, avevo fatto dei video in cui descrivevo le varie tipologie di papà alle prime armi, nei primi mesi della loro neogenitorialità. Ne avevo rintracciate 3. La prima: il papà arrabbiato. Il papà arrabbiato lo riconosci da come guida il passeggino. Va come un treno, sguardo scuro e fisso davanti a sé. Fortunatamente oggi i passeggini hanno le cinture, perché altrimenti la creatura rischierebbe di essere disarcionata a ogni improvviso cambio di direzione. Il papà arrabbiato è arrabbiato perché questo figlio gli ha cambiato la vita. Ed è arrabbiato con se stesso perché si è fatto convincere dalla sua compagna, oppure perché suo figlio è semplicemente arrivato senza che lo stessero cercando. Solitamente le compagne dei papà arrabbiati sono dolcissime, calmissime, gentilissime. E non si lamentano mai dei loro compagni, si fidano di loro ciecamente. La seconda categoria è quella dei papà impauriti. In prima battuta, il papà impaurito è impaurito perché avverte che la sua compagna non si fida affatto di lui. Non a caso è rarissimo beccare papà impauriti in giro da soli. Il papà impaurito ha sempre a 2 metri di distanza la propria compagna, che lo osserva, pronta a intervenire al suo minimo errore, al primo sobbalzo del passeggino, al primo marciapiede preso male. La signorina Rottermeier è un personaggio ispirato alle compagne dei papà impauriti. Si innesca così un circolo vizioso che si autoalimenta. Il papà impaurito sa di essere inferiore alla propria compagna, sa di essere osservato e sa che non colmerà mai quel gap che lo separa da lei nell'accudimento. Sa anche di essere imbranato, ma ci prova davvero, perché vuole bene al figlio ed è innamorato della moglie. Il punto è che lei è così innamorata del figlio e si fida così poco del marito che si crea una spirale di ansia colossale. Lei la sfoga con la rabbia, lui con la paura. La terza e ultima categoria è la peggiore. Perché se le prime due un po' di tenerezza te la fanno, un sorriso te lo strappano, questa no. La terza categoria è quella del papà fenomeno o papà proud. Il papà fenomeno lo riconosci subito. Di solito gira da solo in strada con 3 o 4 figli in monopattino e riesce a sorvegliarli splendidamente mentre si muove a bordo di un monociclo facendo giocoleria con almeno 5 palline. Il papà fenomeno, quasi sempre, indossa la fascia. Di solito i figli dei papà fenomeno a 1 anno e mezzo sanno andare in bicicletta e conoscono il cecoslovacco. Purtroppo per lui il papà fenomeno compete con la propria compagna. Deve costantemente dimostrarle che ci sa fare, forse più di lei. Attenzione, sono bravissimi. I papà fenomeno sono davvero dei fenomeni. La cosa che però non riescono a capire è che colmare il gap con la mamma agli occhi dei figli è impossibile. Strutturalmente impossibile. Perché c'è una cosa che avrebbero voluto tanto avere, ma che non hanno avuto in dotazione: l'utero. I papà fenomeno hanno l'invidia dell'utero. Ricordo che la sera prima della seconda ecografia, quella morfologica, per certi versi la più importante, per allentare la tensione quei video in cui prendevo in giro i papà ce li siamo rivisti e ne abbiamo riso. Il mattino dopo, però, nella sala di attesa dell'ospedale non riuscivamo quasi a parlare. Poi a un certo punto ci chiamano e dobbiamo entrare. Il battito del cuore, sempre lui, anche questa volta velocissimo. Il ginecologo, questa volta un uomo, che dice tutto bene. Poi la domanda che ci aspettavamo che ci rivolgesse. Volete sapere il sesso? Noi che diciamo sì. La sua voce ovattata dalla FFP2 che dice «È una bambina». E puntuale, come 2 mesi prima, la lacrima solitaria che sgorga dall'occhio sinistro di Giulia. Dopo essere usciti, siamo andati al bar per quella che era la seconda colazione della giornata. A un certo punto ci siamo guardati e non abbiamo avuto dubbi. La chiameremo Ida.
Sono i White Stripes, che probabilmente voi conoscete per la più nota Seven Nation Army, che ormai è diventata una sorta di inno delle nazionali, sicuramente di quella italiana che vinse i mondiali del 2006. Questo invece è Truth Doesn't Make a Noise, cioè la verità non fa rumore. Ringraziamo ancora Danilo Cinti e Giulia Rocco per permetterci di raccontare il loro podcast Gravidanzia. Credo che moltissimi genitori là fuori si identifichino con quello che raccontano. Grazie a tutta la redazione, Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi. Grazie a voi che ci mandate le vostre storie e continuate a farlo. Prendetevi questo intero fine settimana, se avete voglia, per scriverci la vostra storia e inviarla a matteocacciaracconta@radio24.it. Noi la prendiamo, ci facciamo un'intera puntata, un'intera stagione. Linea GR, ci sentiamo lunedì puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!